Bentornati a questa nuova puntata del Vodcast, cari amici, e come l'ultima volta, prima ancora di iniziare, mi piace andare a porre una piccola citazione iniziale, anzi per la precisione un paio. Questa volta iniziamo con una poesia, alcuni versi molto belli. Quando viene verrà senza avvisare, proprio mentre mi sto frugando il naso, busserà la mattina alla mia porta o là sul bus mi pesterà un piede. Accadrà come quando cambia il tempo, sarà cortese o spiccio il suo saluto, darà una svolta a tutta la mia vita. La verità, vi prego, sull'amore, Winston Oden, uno dei grandi poeti del Novecento, che vorrei contrapporre a Never gonna stop, give it up, such a dirty mind, I always get it up for the touch of the younger kind, my Sharon. Altri grandi poeti del Novecento. Sigla. E non vi sto.
Prova.
Cosa? Dai.
Crack.
E non vi. Buono, cuccia. Dammi la stampa cuccia per Dio.
Il telefono.
E non. Vabbè, ragazzi, me ne vado.
Andiamoci. Le sigle.
Podcast. E quindi ciao a tutti e bentornati a questa terza rutilante puntata del Vodcast, che in realtà sarebbe la quarta, ma abbiamo iniziato a contare dal pilot, come un po' come le serie televisive. Ci hanno confermato la serie, non so se questo vuole dire che a mid-season poi ci troncano di brutto, staremo a vedere.
O come gli array.
Non c'è Nathan Fillion, quindi potremo sopravvivere.
È anche molto... Summer Glau, purtroppo.
Vabbè, allora iniziate a parlare prima ancora che vi presenti. Datemi almeno il tempo di dire che questa sera qui con noi Mauro Nevade Ferrante.
Salve.
Poi, come sempre, Antares.
Ciao a tutti.
Jacken.
Salve.
Il Somax.
Hola.
E collegato da Londra il nostro consulente BBC, il Mick.
Hello.
Ok, lo dico più o meno tutte le volte, mi rendo conto di essere ormai abbastanza noioso, però questa volta spero veramente di farcela, ritirarmi nell'ombra e non fare nient'altro che il direttore del traffico, perché, come sempre, ho dato un'occhiata alla scaletta e stavolta veramente non si parla di nulla che io conosca. Che di solito non mi frena dal parlare tantissimo, ma questo è un altro discorso. Vorrei iniziare da un gioco che sembra molto interessante e che so che qui in un paio, penso, hanno provato. Tale Firewatch. Neva, Mick, ne sapete qualcosa?
Sì, Firewatch è un piccolo simulatore di guardia forestale. Quindi il protagonista c'ha una storia tragicissima che nei primi 5 minuti devi gestire tutta a scelte multiple. Comunque l'illusione di scelta, perché alla fine va a finire che tua moglie impazzisce, la famiglia se la piglia e tu, per dimenticarla, ti vai ad arruolare nella guardia forestale e vai a finire in mezzo ai boschi solo tu. I merli, credo.
Ti chiedo scusa, la puntata della tristezza era la scorsa, continua così.
La tristezza è finita. No, no,
ah,
la
bene,
tristezza
a
è
posto.
Finita.
Vai.
È finita perché questo omino ha come unico amico un walkie-talkie, e dentro il walkie-talkie c'è una signorina che si chiama Della.
proprio dentro,
Dentro i walkie-talkie c'è questa signorina che si chiama Delilah, con cui lui inizierà a sviluppare questo rapporto. Vedrete voi come farlo sviluppare questo rapporto. È una storia di misteri misteriosi alla Lost, per cui tu sei là, che però ci sta la gente che ti spia, e però tu fuggi e mentre stai appeso con la corda ti tagliano la corda e ci stanno i misteri dietro l'angolo. È tutto così, molto mistero misterioso. Che vuoi dire tu, Neva?
È tutto molto mistero misterioso. Il gioco dovrebbe essere, a grandi linee, quello che poi si chiama Walking Simulator. Quindi roba tipo... Aspetta, ho detto dovrebbe, perché a vederlo così uno potrebbe pensare a una roba tipo di Arrester o The Vanishing of Ethan Carter o questa roba qua. In realtà però è fatto veramente molto molto meglio, perché come diceva anche prima, ogni giorno che noi passiamo in questa foresta per fare, insomma, i Firewatcher, ci vengono dati dei piccoli compiti, tra virgolette. Chiaramente si tratta sempre per lo più di camminare per andare da un punto all'altro, però che ne so, possiamo trovare la corda per arrampicarci, possiamo trovare la
Lascia per
radiolina, la torcia,
accettarci.
l'ascia per accettarci. In realtà poi non ci sono mai lunghi tratti, nel senso la mappa può trarre in inganno, però si tratta veramente di camminare per 2 minuti e l'ambiente è tra l'altro molto carino, fatto in cel shading. È pieno di sti dialoghi che sono poi la parte principale di tutto il gioco che vengono fatti con i walkie-talkie. Quindi in realtà non ci si rompe il cazzo, anzi, ogni minuto è molto calibrato, ogni minuto, ogni 2 minuti c'è sempre qualcosa, un dialogo, un oggettino, qualcosa che tiene viva l'attenzione. Veramente così funziona, cioè così piacciono pure a me i walking simulator, semplicemente perché non si cammina e basta, ma si fanno tante altre cose. Quindi
Sì,
se...
è molto carina ed è molto divertente. Cioè, Delilah è il miglior companion dei tempi di quando ci portavamo GLaDOS e una patata appesi a Portal 2.
Assolutamente, sì, no, i dialoghi sono molto brillanti e molto divertenti, sì.
Pure rigiocabile da un certo punto di vista, perché mi è capitato che crashasse senza salvare. Ho fatto un paio di scelte diverse, i dialoghi erano tutti diversi. È carino, cioè, non so, non lo rigiocherò mai, non lo farò mai, però.
Ma solo perché non puoi rifare il personaggio ogni volta.
Infatti sei per forza questo tizio qua, però certo ero curioso. No, vabbè, no, sto dicendo cose del finale, non devo.
Guardate, questo inside joke
Bravo.
non mi ricordo se ne abbiamo parlato già quando si discuteva di giochi di ruolo, ma il problema del Mick con i giochi di ruolo è che lui vede il primo atto per 47 volte perché cambia personaggio ogni quarto d'ora e gli piace creare i personaggi, non gli piace tanto fare i giochi di ruolo.
Cioè, conoscete
Esatto.
qualcuno che ha giocato tutti gli inizi di Dragon Age Origins? Sia con i maschi che con le femmine? Sono
Noi
stato
sì,
io.
noi sì.
Sono stato
Adesso lo
io.
conoscete.
Sapete quante volte ho ucciso quel demone in cima al palazzone, nella torre, nell'assedio là? Che cazzo ci faceva quel gigante gigante su un palazzo che ci stanno le scale piccolissime? Voi ve lo siete mai chiesto questa cosa? Cioè, quello c'è un
Tante
demone
volte.
di 4 metri alto che peserà 400 kg, che deve salire delle scalette di pietra piccole piccole piccole, entrare in porte piccole piccole piccole. Come ha fatto a salire al quarto piano quello? È una
Cioè,
cosa
poi
che mi chiedo da anni.
cioè, avremo le risposte nel prossimo Dragon Age, proprio il
Il giochino è
tre.
molto breve comunque, lo finite, io l'ho
Sì.
finito in un pomeriggio, l'ho finito questo pomeriggio, giocatelo, magari, oddio, non lo so se proprio 20 euro ci stanno tutti, magari aspettate al primo sconticino oppure al primo giro che arriva che ve lo regalano sul PSN se avete il PSN Plus.
Quello che mi sfugge, non so neanche quanto sia pertinente la domanda, è va a parare da qualche parte? Nel senso, questi misteri misteriosi sono una trama che poi. Ok.
Sì, va a parare, è pure una roba molto. Lascia poca roba appesa. Non so se quello che penso abbia lasciato appeso, lo lascia appeso perché magari l'ho fatto qualche scelta di dialogo che avrebbe spiegato quella roba o no. Però c'è la spiegazione ed è molto molto piantata coi piedi per terra ed è presentata già dall'inizio, se fai attenzione a tutto quello che trovi in giro, leggi le note e tutto il resto.
È interessante perché avevo letto in giro, io a metà non l'ho finito, che il finale era un po', aveva lasciato un po', come dire, un po' diviso. C'era chi l'aveva molto apprezzato e chi invece proprio non l'aveva tanto digerito, quindi poi mi è abbastanza incuriosito sta cosa. A te tutto
Diciamo che
sommato è
il
piaciuto.
gioco, sì, il gioco te lascia pensare, cioè per tutto il tempo, dipende da tu quello che ti aspetti, perché può darsi che giocandolo tu ti aspetti gli alieni, ti aspetti la roba soprannaturale, la roba alla Lost, no? Invece il finale è molto piantato con i piedi per terra, e magari quello che si
Questo è
aspettava
pure
la
bello.
svolta soprannaturale non ce la trova e ci rimane del merda.
Benissimo, in compenso mi hai appena dato un motivo per provarlo. E di svolte soprannaturali anche basta. Cambio totalmente genere con una cosa che invece ci portiamo dietro in scaletta da più o meno tutte le puntate, ripetendo sempre sì, ma ne parliamo quando lo abbiamo provato in più persone. In realtà sin dall'inizio l'avevano già provato praticamente tutti, quindi non ho mai capito esattamente perché mettere questa nota. In fondo anche lui un po' un walking simulator, perché alla fin fine è gente che va avanti e picchia gente, Darkest Dungeon.
Beh,
Chi vuole
lì però
iniziare?
il
Jaken,
soprannaturale
Jaken.
c'è abbastanza.
E qui, ecco, qui il soprannaturale c'è abbastanza, pure troppo. Jaken, vai tu.
Ma Darkest Dungeon è un gioco indie che è uscito dall'Early Access non troppo tempo fa, un mesetto fa circa, Praticamente ti mette nelle mani del gestore di un gruppo di avventurieri destinati a delle morti orrende, a impazzire, a ammalarsi e morire in massa nel tentativo di riportare alla normalità un villaggetto e le zone circostanti intorno alla magione di un pazzoide che aveva deciso di scavare troppo in profondità. Hai vari eroi da scegliere e si suddivise in due fasi. La prima fase è quella: crei il party e vai in giro nei dungeon molto oscuri a tirare botte e a cercare di completare delle missioni. La seconda fase è: quello che è sopravvissuto, cerchi di sollazzarlo all'interno all'interno del villaggio, mandandoli a puttane, a giocare a carte, a flagellarsi da soli e tutte queste belle cose qua.
Flagellarsi da soli si intende la masturbazione, giusto?
No, vabbè, la cosa interessante effettivamente è che è un dungeon crawler, no? Quindi tutto sommato dovrebbe pure essere abbastanza semplice inquadrarlo, però introduce tutta questa gestione dello stress, che effettivamente hanno sti pori cristi che vanno in sti dungeon pieni di cose polipose, non euclidee, e quindi
O maialose.
giustamente anche un po' maialose, e quindi dopo 5 minuti che stanno là dentro cominciano a sclerare, e più ti salta la barra dello stress, e più ti si cominciano ad attivare o dei malus o a volte anche dei bonus che ti cambiano un po' il modo di giocare. Tant'è che comunque il gioco viene anche visto un po' come un mezzo roguelike perché è difficile che ci arrivi alla fine col prime party che fai. Succede spesso e volentieri che ti schioda la gente con tanto piacere, proprio
Sì,
magari
devi
mentre sei
accettare le
anche alla
perdite.
fine. Sì, tipo come al sottoscritto che era arrivato all'ultimo livello del, mi ricordo, del secondo dungeon, e per colpa di uno zombie che stava a 1 HP, 1, quindi bastava tipo sputargli addosso e quello moriva, c'era il cazzo di guerriero che ha mancato il colpo, il cazzo di zombie che l'ha colpito, lui è morto, quello dietro l'ha visto morire, gli è venuto un infarto, quella dietro ancora è scappata, l'ultima è rimasta da sola e ha deciso di suicidarsi, e io ho perso la partita così. L'ho disinstallato e non l'ho più toccato per un anno circa, perché è stata veramente una cosa molto brutta. Però era anche molto molto interessante, perché effettivamente è carino, è abbastanza tostarello. Una cosa che non mi è piaciuta è che non ti spiega proprio benissimo tutte le statistiche, tutti i vari malus, i vari bonus, cioè, ci devi un po' perdere tempo a cercare di capire come funzionano, soprattutto all'inizio non è, mi ci ritrovavo tantissimo, insomma. Hanno pure rifatto un po' l'interfaccia, però magari un tutorial un pochino più preciso su come funzionano le varie cose l'avrei gradito. Però per il resto è proprio caruccio, e c'ha uno stile grafico che è veramente molto bello, che a me ricorda un po' i disegni di quello di Hellboy, di Mac Mignola.
No,
Sì,
lo stile
secondo
grafico
me
è
no, però vabbè.
bellissimo.
Forse sono
Mica che
rimasto un po' di
peraltro con
Hellboy.
questo gioco ha il problema opposto ai giochi di ruolo, nel senso tutti muoiono a profusione, te invece sei andato avanti per giorni e giorni senza che ti succedesse niente.
Sì, è vero, sono andato tipo per avanti per quasi, no, per 21 giorni senza fare un cadavere. Poi improvvisamente mi è morto il tizio col cane. E il tizio col cane, c'è un tizio nella classe, c'è un tizio nel party che è il Beastmaster, che lui non fa niente, fa lottare il suo cane bastardo. E mi ero affezionato a quel cane bastardo, l'avevo chiamato Waggleton Peter Liger, però da quando è morto non sono riuscito più a lanciare quel gioco. Mi ha turbato tantissimo. Una cosa che non mi piace molto però nella gestione delle classi è che ci stanno troppi pochi curatori. E ce ne stanno due e mezzo. Un mare di classi e più avanti è abbastanza inutile giocare senza curatore.
Beh,
Boh.
ci
Non è
sono
vero?
alcune classi ibride che consentono.
Vabbè, ma non curano un cacchio. Cioè, al di là, oltre la chierica che ti cura come si deve, e lo stregone che c'ha il teschio che ti cura come si deve, il cacchio di, come si chiama, il Plague Doctor ti cura 2-3 HP, gli altri chi è che cura?
Il balestriere.
Balestriere cura.
Più che altro
Che schifo, però.
è molto ripetitivo il gioco. Cioè, è molto carino, molto divertente, secondo me, però è un grind mostruoso. Per cui.
È più o meno quello che ha affermato me, nel senso che io l'ho provato anche volentieri un paio di volte e poi però o in una maniera terrificante per quanto mi riguarda è sempre la stessa cosa.
Sì, poi oltretutto non è così particolarmente difficile perché al di là dell'impatto iniziale, poi dopo un attimo ci prendi la mano e tutto, fai salire i tuoi personaggi, li alterni un po', quando devi abbozzarla ti ritiri, salvo la morte di cani e maestri. Però è molto una ripetizione costante dello stesso schema in cui devi aspettare di aver livellato i tuoi personaggi, ma non troppo, perché se superi un certo livello non puoi più affrontare i boss, che è un meccanismo per paradossalmente ridurre il farming. E anche i boss sono originali, ma sono una manciata.
Qual è
Poi
la
non...
vostra classe preferita?
Dunque, Vestale forse perché è utilissima, ma delle classi un po' più utili direi assolutamente il Man-at-Arms.
Minotaur sarà tipo il pistolero con i baffoni.
No, il
No, il
Man-at-Arms
Banatarms è
è
quello con lo
il
spadone.
caval...
Con lo
no, è il
scudo.
cavaliere con la mazza.
Ah, ok, quello con la
Quello
mazza.
grosso, grosso, grosso
È il
che sta lì
fastbender
davanti e
con
tira
la
fuori.
benda sull'occhio.
Perfetto.
Esatto.
A me piaceva il pistolero, mi piaceva
A me
il
piaceva il
Dagnaway.
giullare. Il giullare col falcetto che va avanti e indietro, corre davanti, poi tira la lancia e torna indietro. Bene.
È vero, però mi incasina troppo le linee e non lo riesco mai a usare. Sto
Io
coso
sono
che
così, sono un po'
saltella.
guascone, mi piace fare le cose a caso.
Già
Che poi quel
che ne ha bisogno delle
gioco.
truppe organizzate.
È
No, che poi
molto
quel
vero.
gioco è stato pure un po' un caso particolare, perché è sempre andato su Kickstarter e c'è stato per un anno quasi, diciamo, in early access, se non mi ricordo male, insomma, parecchio. E gli sviluppatori hanno fatto tantissime patch in cui hanno veramente modificato tantissime cose. E c'erano sti problemi assurdi di loro che alzavano difficoltà e la gente si lamentava. Allora l'abbassavano e la gente si lamentava. Allora rintroducevano una cosa e la gente si lamentava. Allora la
È
toglievano e si
vero.
lamentavano lo stesso. E alla fine l'hanno fatto uscire un po'. Andate bene un po' tutti a fanculo perché. Cioè,
Questo
mi ricordo
è il
tutti gli ultimi
grandissimo problema
tempi.
dei Kickstarter, secondo
Mamma
me.
mia, è una cosa. Non so se avete seguito un po' tutta la vicenda, è una cosa quasi ridicola.
La
No,
gente
fra i
ha
vari giochi
troppa voce in
Kickstarter.
capitolo su questa roba.
Benissimo, allora mi ricollego allo zombie con un punto vita di Nevade per passare a tutti altri zombie. Cioè, stasera preparatevi perché ho dei collegamenti pronti da paura. Jaken Dead State, se non sbaglio, volevi dire due parole.
Ma sì, Dead State è un gioco non recentissimo, a cui sto giocando adesso, ed è un, come avrete capito, mi piacciono abbastanza i giochi tattici, un po' simulativi manageriali, e la Reanimated Edition di Dead State ti mette nella classica abusata apocalisse zombie, eccetera, 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 di cui se ne sono viste milioni di salse, ma te la mette in una ottica tipo, diciamo, Silent Storm, XCOM, ti mette nei panni di un sopravvissuto che deve gestire un gruppo di rifugiati in una cittadina del Texas, andando man mano ogni giorno a guidare il suo party nell'esplorare le vicinanze e recuperare oggetti per mantenere alto il morale e sfamare il tuo gruppo di rifugiati nella scuola. E mano a mano cercare di costruire, rinforzare le tue difese e fare anche varie scelte di gestione dei sopravvissuti, per cui hai a che fare, mini spoiler, nel senso di una cosa che succede dopo 2 giorni di gioco, hai a che fare con un super nerd che si sveglia all'improvviso e cerca di imporsi come leader in virtù della sua fondamentale intelligenza e passa il suo tempo a cercare di convincerti a ripristinare internet, per cui devi gestire tutte queste serie di casistiche. I combattimenti sono abbastanza carini perché introducono un fattore particolare, il rumore. Ossia, hai un indicatore dei decibel che stai facendo salire con le tue azioni. Quando affronti delle creature sovrannaturali, cioè gli zombie, questi hanno una vista da Enrico la Talpa, però ci sento molto bene. Per cui, man mano che usi cose che fanno
Voglio
rumori,
citazioni di Lupo Alberto, voglio.
Oh. Man mano che usi cose che fanno rumore come armi da fuoco o mazze pesanti, eccetera, il rumore della mazza da baseball è notevole. Questi sentono il rumore e tendono a convergere verso il punto da cui è provenuto. Questo ti consente di fare delle tattiche abbastanza carine anche ai danni dei sopravvissuti umani, se vuoi rapinarli, tipo tirare un mortaretto, che trovi anche quelli, là dove vuoi attirare tutti gli zombie, magari in un gruppo di saccheggiatori, correre tantissimo e goderti lo spettacolo mentre questi si scannano e poi ripulire il resto.
Interessante, adesso preparati però perché voglio lanciare in questo momento una rubrica di 60 secondi che ti riguarda, ovvero mi ricollego qui e passiamo all'angolo del mod del Jaken. Dici un
Wow.
mod a scelta tua.
Pa-pa-ra-pa-pa.
E
Benissimo, ne poi in post-produzione aggiungiamo una bellissima sigla, ovviamente.
approfitto con il fatto che proprio ieri è uscita l'ultima versione di When the World Stopped Making Sense, che è un mod per Crusader Kings 2, gioco strategico della Paradox, che offre un'ambientazione attorno al 480 a.C., quindi subito dopo la caduta dell'Impero Romano. È una piacevole estensione della linea temporale e offre varie meccaniche riviste come molte
30.
più antiche religioni e culture. Merita molto di essere giocato, anche perché è curatissimo, meglio dei DLC ufficiali, tipo l'ultima patch che ha fatto schifo.
Ecco,
E
quindi
altri
10
20
secondi
secondi.
vuoti.
Vabbè, avevo tagliato molto.
Vabbè,
Utile se
allora.
volete riconquistare il mondo con gli Assiri.
Ah, l'assiro
Cazzo,
babilonese.
non ci avevo mai pensato. Mi sa che voglio farlo.
O se vuoi fare le migrazioni longobarde in Italia.
No, i longobardi stanno di
No, i
La
Longobardi no, i
corona
Longobardi
ferrea.
no. Ho ancora brutti ricordi del Sanctus
Teodolinda.
medievale, per favore.
Va bene, adesso basta perché invece il minuto è diventato un minuto e mezzo e questa cosa è quasi
Non
inaccettabile.
siete
Mi
mai
dici?
contenti.
Siamo molto esigenti. Stavamo dicendo Dead State che per certi versi riecheggia XCOM e qui come non andare a parlare di XCOM 2 dato che Antares l'ha provato o lo sta provando in questi giorni.
Con tanta fatica.
Sì, lo sto provando. Allora, XCOM 2 è un nuovo titolo Firaxis uscito qualche giorno fa.
Anche con meno entusiasmo, non lasciamoci prendere
Forse è
da.
proporzionato al
Allora,
titolo.
la storia parte 20 anni dopo la fine del primo, a differenza di come finisce il primo, in cui pensavo gli alieni fossero stati sconfitti, invece ricordatevelo perché hanno vinto di brutto e sono diventati i padroni del mondo. Fondamentalmente la squadra XCOM è diventata una sorta di resistenza armata contro gli alieni dominatori.
Cioè, il gioco dei fondi Sky,
Praticamente, sì.
praticamente.
Allora, diciamo che il gioco è abbastanza simile al primo come meccaniche, anche se quasi tutte sono state migliorate, dalla varietà dell'equipaggiamento dei soldati, alle stesse classi dei soldati che fanno molte più cose, hanno più abilità, ci sono i ranger che attaccano melee, il vecchio supporto è diventato anche un hacker che va in giro con un robot volante che bypassa i sistemi di sicurezza a distanza e cura, insomma, aggiunto un po' di cose in più al combattimento e alla parte tattica del gioco.
Mi sento però drammaticamente dubbioso comunque, e questo drammaticamente dubbioso da dove arriva?
Ma in realtà no, il discorso è che la parte tattica è rimasta la stessa, hanno aggiunto delle cose che in realtà non rendono comunque il combattimento tattico quello che ci si aspetta dai vecchi UFO, no? Jaken, so che questa cosa la senti molto.
Ma io mi sono divertito con Enemy Within, con Enemy Unknown un po' meno perché era proprio una chiavica.
Beh sì, paragone l'ho
Però,
fatto
cioè, sì, è
comunque.
un giochino divertente, ma non è un gran gioco di combattimenti tattici. Adesso, soprattutto la scelta di abbandonare il sistema d'action point e di legarsi alle due azioni a turno.
Quello è rimasto uguale.
quella è rimasta uguale e ti toglie tante possibilità, le possibilità di fare una delle tattiche base di fanteria che è il fuoco e manovra, poi vabbè, insomma, c'è anche un po' il legarsi molto alle scelte di abilità che fai con il personaggio, sono scelte di design, ma lo trasformano un pochino più tendente quasi all'RPG che nella gestione, sì, esatto, dei combattimenti, esatto, che non a un vero combattimento tattico.
Sì, poi supporto totale ai mod già dal primo giorno, già dal giorno dell'uscita, quindi...
Questo meno male.
Trovate già decine di mod grafiche, al migliorie sull'intelligenza artificiale dei nemici, che sono molti più vari, droppano le loro armi, che possono essere lootate dal terreno durante i combattimenti. Hanno aggiunto un aspetto, diciamo così, tattico che a molti ha fatto storcere il naso, e cioè un obiettivo obbligatorio in quasi tutte le mappe che è a tempo, nel senso che hai 3, 5, 8 turni all'inizio della mappa per portarlo al termine appena il fallimento della missione. Questo secondo me non è così pesante come lo descrivono in molti, ti obbliga un filino a darti una mossa all'inizio, è completamente diverso dall'approccio che devi avere nel primo, con una rottura di cazzo, ma insomma ci si fa l'abitudine, metti un po' di pepe al culo, secondo me non è,
ma non questa la roba male, magari.
Ma in linea di massima, cioè nel senso, a chi non era piaciuto il primo non piace nemmeno, no, vabbè, questo, a chi era piaciuto
versione,
il primo.
Versione, esatto, versione TLDR, se vi era piaciuto il primo, questo è migliore sotto tutti i punti di vista, se non me ne fottevo un cazzo del vecchio di XCOM Enemy,
questo non fa cambiare,
lasciate perdere.
Lasciatelo stare. Ma come stabilità, glitch, pesantezza, che si sente molto storia dell'orrore, diciamo, da questo punto di vista.
Il mio PC, non essendo un fulmine di guerra, tocca giocarlo a dettagli bassi, ogni tanto scatta, però ho letto che scatta anche ogni tanto su PC potenti, quindi qualche ottimizzazione va fatta. È uscita una patch già che fixa un po' di roba, però ancora un paio di tocchini vanno fatti.
Benissimo. Sempre combattimenti, devo dire, non so quanto tattici, o almeno mi pare di capire che possono essere tattici fino a quando qualcuno non muore malissimo. So che state provando tutti assieme, più o meno, tranne me, Helldivers. Somo, tu che sei stato silente in un angolo finora e che mi dicono regali grandi emozioni con Helldivers.
Non è che regalo grandi emozioni, vi vengono regalate grandi emozioni.
Sono sempre,
diciamo,
emozioni.
Che non ho mai insultato così tanto il Neva, pur avendo giocato di tutto.
Compreso, allora, Helldivers è stato... Compreso Gauntlet.
E che nel lì?
Helldivers, il fatto che sia stato dato in prestito col PlayStation Plus per questo mese, per giocarci tutti insieme. Alla fine... non è altro che una versione più strutturata e ambientata nello spazio di Magica. Quindi alla fine ti ritrovi col tuo bel Space Marine che parte, che ha due armi in croce, e man mano che progredisci sbloccando livelli, che altre armi, sblocchi stratagemmi che sono praticamente delle sorta di ordini che puoi chiamare dall'astronave, che arrivano impacchettati sulla mappa, probabilmente schiacciando qualche alleato che è sotto. Cosa fondamentale del gioco è raggiungere gli obiettivi delle mappe per combattere nella guerra galattica, che non è quella dove si vince l'armatura del Sagittario, ma è quella che vede tutti...
Vabbè, è morto il mito.
Qualcuno lo spenga.
Insomma, sei come una loffa, silente ma mortale.
Grazie, è uno dei complimenti migliori che abbiamo ricevuto. Comunque, dicevo, la struttura del gioco è... tutti i giocatori partono contemporaneamente a una sorta di guerra contro queste tre razze alieni, che sono i Bugs, che sono gli alieni di Starship Troopers, i cyborg che sono i cyborg e gli illuminati che sono i TOS di StarCraft, semplicemente. Quindi cosa fai? Man mano che va avanti la guerra, loro combattono e riempiono delle barre per conquistare i pianeti e avvicinarsi alla Superterra. Superterra è il bellissimo pianeta su cui la nostra civiltà distopica, parte per conquistare tutti i nemici della democrazia. Perché ricordiamoci che qui si gioca al grido di combattere per la democrazia.
For democracy!
E praticamente cosa fai? Tu, partecipando alla guerra galattica, fornisci punti di conquista che aiutano a riempire la barra dalla parte della Superterra e avvicinarsi man mano ai pianeti natali delle varie razze aliene per cercare di vincere la guerra. Quando si vince la guerra o viene sconfitta la Superterra, ricomincia un'altra guerra e si riparte da capo con ancora il meccanismo di conquistare i pianeti. La cosa fondamentale è che man mano che giochi in vari pianeti sblocchi nuovi stratagemmi, nuove armi, livelli, fai punti per portare avanti la guerra, ma la cosa fondamentale è che inizi a giocare con gli altri e la mancanza di protezione dal friendly fire fa sì che ogni partita diventi un delirio, perché è tutto bello finché non metti giù la torretta e inizia a falciare l'alieno che sta dietro agli altri tuoi alleati insieme ai tuoi alleati, che poi vabbè, potresti anche richiamarli dall'orbita, però solitamente li richiami dall'orbita e finisco su uno che era rimasto vivo. Insomma, alla fine c'è molta violenza, molto lulz,
anche perché ti puoi vendicare.
Ah sì, certo, io involontariamente mi sono accorto al primo giorno che bello, ho dei punti ricerca, sviluppiamo la baionetta per il mitra. Ecco la baionetta, tu premi il tasto per colpire un alieno, colpisce anche tutti gli alleati entro metri di distanza e muoiono istantaneamente. Quindi questo mi ha portato a essere abbastanza odiato da tutti gli altri, però niente in confronto a un video che poi condivideremo sulla pagina ufficiale del podcast che spiega come funziona questo processo.
Scusate, pagina ufficiale del podcast, in questo momento mi sento di dire è www.facebook.com/ilvodcast. Prego, continuate.
Grazie.
Cioè, sì, per far capire come questo gioco si basa tutto sul friendly fire. Quindi qualsiasi cosa tu fai sappi che può danneggiare i tuoi amici, ed è molto divertente farlo.
Ma soprattutto quando spari abbandoni il tuo robot.
Esatto, cioè, in questo gioco c'è la cosa bellissima, che una delle varie cose che sblocchi è una specie di robottone che sembra uscito da Pacific Rim, quadratoso e lentissimo.
Vabbè,
nel senso, perché è un po' così,
è una TST ancora più quadrato, esatto.
Ecco, allora sì, forse così è meglio, dai, mettiamola così.
È il più scarso dei Mac di MacWorld.
È una bara con le gambe,
praticamente... è un tornato con le gambe.
Eravamo io, il Somo e Anta, che stavamo lì portando la democrazia a questi alieni di merda, questi insetti che non capiscono.
C'era anche Goz.
No, Goz si era scollegato, eravamo in tre. Ciao Goz, okay. Salutiamo.
Ciao Goz.
Fatto sta che era arrivata la navetta, che a fine missione c'è sempre una navetta che scende e ti porta in salvo. E io giuro, vostro onore, lo giuro, senza nessun intento malizioso, ma veramente così per caso, sono sceso dal robottone calpestando il Somo che è morto.
No, mi hai sparato.
Ti ho sparato perché mi è scappato il grilletto, ma quello, insomma, cose che possono succedere, dai. Il fatto è che ti ho calpestato, ti ho ucciso, sono salito sulla astronavetta e... No, mi sa che era Goz, effettivamente.
Era Goz, sto vedendo il filmato in questo momento.
È rimasto bloccato in mezzo agli altri due robottoni, è stato assediato da un gruppo di alieni, sono morti tutti e io sono andato via nello spazio dicendo voglio dedicare questa missione ai miei commilitoni caduti in battaglia, non ce l'hanno fatta. E sono stato cacciato via dalla partita, dall'amicizia e da tante altre cose, per questo mio gesto.
Diciamo che quando si gioca in quattro la cosa più difficile del gioco è non farsi ammazzare dagli altri tre, però
sì. è anche divertente, quella la parte divertente. Quello, sì, assolutamente. Anche perché poi il gioco di per sé è abbastanza ripetitivo, perché le missioni che fai sono più o meno sempre quelle. È carino il sistema di crescita perché c'è un fottiglione di roba da sbloccare che è molto simpatico. Però qualcosina in più di varietà con gli obiettivi non avrebbe fatto male. Quattro, poi a
Beh dai, ci sono i boss giganti e poi le cose un po' diverse sono a difficoltà più alte che non siamo ancora arrivati, perché sei scarsini.
È molto più stratificato di quello che non sembra guardare i filmati, insomma. Non male.
Volevo dire che comunque tutte le arrabbiature che si piglia Somi sono meritate in memoria dei tempi di quando lui ci faceva saltare in aria col martellone a Monster Hunter 3.
Niente da
Volevo
dire, il
dire.
triple pound fa quell'effetto. E ringrazio che non usavo la spada lunga.
E volevo pure dire che nonostante odi tantissimi quick time event e tutte queste robe così, qua per chiamare aiuti, regali, trick e ballacchi dal cielo, hanno questa simpatica, simpatico stratagemma. Per
Te lo
chiamare lo
sta facendo.
stratagemma, si sono stratagemma, giustamente,
Ah!
di fare una combinazione di tasti con la crociera del mouse. Si chiama crociera.
Cos'è la crociera del mouse?
Come cazzo
Lasciate
si
parole in libertà, lasciatelo
La
andare.
croce direzionale.
Esatto, altresì
Da
detta
oggi chiamata
crociera.
crociera. Da oggi si
La
chiamerà così.
crociera del
Crociera
ma.
del
La
mouse sul pad.
Poi del mouse, tra l'altro.
Vabbè, ha passato genio, ci tu.
Comunque è
Ok.
vero, è bellissimo. Se devi mandare quello più bravo a Dance Dance Revolution ad attivare
Esatto,
le
devi giocare a
bombe, perché
Dance Dance
altrimenti è un
Revolution
casino.
per fare queste cose.
E non vi stupirà sapere che il più bravo di tutti a Dance Dance Revolution è il nostro santo patrono Idris Elba. Scusate se salto di Paolo in frasca, ma mi sembra che abbiamo parlato anche troppo di videogiochi e vorrei andare a parlare di qualcos'altro, per esempio di serie televisive. Ma prima due parole, solamente due, su Idris in questa puntata. Idris che ha scatenato dei tafferugli, direi, anche tra i nostri copiosi fan, per esempio, AMK, ammesso che questo sia il suo vero nome,
Immagino di sì.
anch'io immagino di sì, assolutamente, ci fa notare che dovremmo smettere di idolatrare il nostro santo patrono perché lui, attore di colore, andrà ad interpretare il ruolo di un bianco, di Roland, nei film della Torre Nera. Beh, amico AMK, in realtà avevamo parlato di del ruolo di Roland nella Torre Nera proprio durante il pilot. Nevada aveva anche provato ad introdurre un po' il discorso sul colore della pelle di Idris e la reazione unanime di tutti era stata istantaneamente sti cazzi? D'altra parte, il cinema, l'arte tutta, è anche suspension of disbelief, e in fondo suspension of disbelief mi pare essere in atto tra più o meno l'intera popolazione femminile mondiale alla notizia che Idris pare essere tornato single. Se andate su Twitter c'è veramente una serie di tweet assolutamente meravigliosi. Ne scelgo uno a caso che trovo assolutamente splendido. I can't concentrate knowing that Idris Elba is sitting somewhere in the world, single and vulnerable to all the other women who are after him. E quel The Other Women è assolutamente un colpo di genio. Detto questo, lasciamo Idris ai suoi problemi sentimentali. In realtà,
Ciao,
lui, tu
Idris.
ciao Idris, lui twittava, scusate, molto felice della vittoria dell'Arsenal sul Leicester. Quindi, tutti questi problemi sentimentali non mi sembra averli. Però lo sfrutto per andare a parlare invece di serie televisive, in particolare una che mi interessa molto, che vorrò assolutamente vedere, che so che qui qualcuno ha già visto, e che è Animals. Benissimo, il Mick fa la sigla e ne va e ne parla, grazie.
Allora, Animals è una serie HBO, una
Ah.
serie animata HBO, non so se
Animata. Animata un po'
beh,
eccessivo.
animata una cosa grossa, però diciamo che è fatta a mo' di cartone
Stando
animato,
ai
perché
disegnini.
esatto, i disegnini, esatto, che non so se è una novità, sai, per l'HBO, se ha già fatto altra roba di sto genere, probabilmente
Non
qualcosina ha
ho la più pallida
fatto, ma
idea.
non l'ho visto. Che cos'è
Cioè,
Animal?
c'ha le animazioni brutte alla South Park, per capirci, alla
Sì,
Beavis
però è
and Butt-head.
disegnato in modo strano. Come facciamo così, ve lo spiego con una semplice metafora. Prendete Louis C.K., ubriaco, che va a cena con Linklater, che si è fatto di acidi, e insieme fanno un figlio, ma non metaforicamente, fanno veramente un figlio. Quindi immaginate proprio Louis C.K. che si ingroppa Linklater. Ecco, questo figlio è Animals, perché fondamentalmente è questa serie che parla di animali, i più disparati. Nella prima puntata la storia gira intorno a dei sorci. E la cosa interessante è che ci sono questi sorci chiaramente antropomorfizzati che ci hanno addosso sto disagio esistenziale pure loro. Quindi in realtà tutta la prima storia, la trama di questo sorcio un po' timido che non vuole andare a una festa, però dai, vieci, allora va alla festa, però lui poverino non ha mai fatto sesso, e allora inizia tutta questa storia per cercare di fargli fare sesso con una sorcia. Non ha fatto figli, in realtà, esatto, che è diverso. E da lì parte una trama surrealissima che unisce il disagio umano alle caratteristiche animali dei sorci, intervallata dalle brevissime scenette di altri animali, che sono una roba veramente allucinante. Di base voi cominciate a guardarlo e vi chiedete, vabbè, ma che è sta roba? Arrivate a metà e vi chiedete, ma che cazzo è questa roba? E arrivate alla fine che non avete neanche più parole per descrivere quello che state vedendo.
Quando arrivano le zecche.
Esatto, penso soprattutto, ma ne volete assolutamente un altro episodio. È veramente una roba strana, è veramente una roba assurda, non è nemmeno divertente nel senso lato della parola, è semplicemente weird, penso sia l'unico aggettivo che gli sta bene. Se apprezzate un po' queste cose sperimentali, un po' folli, un po' fuori da capoccia, potrebbe essere assolutamente una serie da seguire. Poi dura 20 minuti, ma all'incirca, sì, una ventina di minuti, insomma,
sì, un show, un po' di più, però.
Un show abbastanza veloce. Provate a guardare il trailer, già più o meno forse vi fate un'idea, ma è una roba veramente, ma veramente strana.
Veramente strana e veramente divertente, però. Io, per me è divertente. Ma mi ricorda vagamente, non so se qualcuno l'ha mai letto, ma c'è un webcomic che si chiama Ant Comic, che racconta la storia di una colonia di formiche quando la regina madre, no, quella è la madre della regina Elisabetta, però la regina formica, quando la regina formica muore e smette di produrre il nettare della vita, e che è molto sull'assurdandante, sul mettere assieme i disagi degli uomini con i disagi delle bestie. Sì, è molto bellino. Entrambi sono molto bellini.
Molto bene. E questa invece altra nuova serie HBO che ha appena esordito, Vinyl, è altrettanto consigliata dal Vodcast?
Sì, non puoi dire di no, perché comunque parliamo di
sì, perché
una serie...
se non la guardi ultimamente, che parli se non guardi Vinyl?
Sì, ah, dai, non lo so, ormai... di quasi tutto nel mio caso, non è un problema.
Vinyl è la nuova big hit dell'HBO, perché comunque tornano alla regia Martin Scorsese e alla scrittura Terence Winter, quindi insomma due nomi granitici. Che prima aveva
con
fatto
Mick Jagger Boardwalk che portava la coca ogni tanto, tutto sì. Non dimentichiamo.
Con Mick Jagger che si occupa della colonna sonora, poi quella ha fatto, chissà che, perché se no qualcuno lo potrebbe scambiare quasi per un documentario sui Rolling Stones. Assolutamente no, c'entra un cazzo. È tanto Scorsese ed è tanto Terence Winter, quindi se avete visto o i film di Scorsese da una parte o Boardwalk Empire o I Soprano dall'altra, già sapete benissimo dove va a parare, non ci sono grosse sorprese. Vinyl praticamente è Wolf of Wall Street, ma che a sua volta è anche come Goodfellas. Togliete la mafia, togliete Wall Street e inseriteci le etichette discografiche degli anni 70. E il risultato è esattamente quello che immaginate. Storia corale, atmosfera fantastica, valori produttivi altissimi. Pilot dura qualcosa come 2 ore, in realtà è un mini film di, ma senza il mini, è un film di Scorsese che c'ha come unica pecca il fatto di essere un film di Scorsese, o meglio che c'è esattamente tutto quello che ti aspetti da Scorsese classico, però è un pilot, quindi di base le varie vicende che vengono messe restano tutte lì appese, che servono poi a fare da intro per le cose successive. Quindi per quelle 2 ore, insomma, non è che scorre proprio liscio liscio, bisogna un attimo averci attenzione. Però la qualità è talmente alta che effettivamente da lì possono andare a parare da qualsiasi parte con le cose che hanno messo in campo, quindi vediamo un po' come va avanti. È roba bella, ma è esattamente bella come ci si aspetta, quindi magari non è una grossa sorpresa da questo punto di vista.
Diciamo che quando per parlare bene di una serie televisiva o in realtà di qualsiasi film si dicono valori produttivi molto alti, trovo sempre che ci sia qualcosa che tocchi.
Bravo.
Perché il fatto che ci siano dei grandi nomi e tanti soldi, sì, va bene, però non è necessariamente un sintomo di qualità alla fin fine.
Io mi sono annoiato molto, devo dire la verità, l'ho visto tutto e mi sono annoiato molto. Sono arrivato a un'ora che ho detto no, mi devo alzare dal letto e mi devo sedere perché altrimenti mi addormento. Sì, se Neva doveva fare una cosa, io dovevo fare da contraltare, ma ha bruciato un po' perché ha detto lui quello che pensa anch'io. Il problema è che questo vinil alla fine è un telefilm, ma è strutturato come fosse un film. Stai là, stai 2 ore, ma... Non ha un focus, non è chiuso, la storia viene soltanto presentata, la lancia, butta là via un po' di linee narrative e basta, non chiude niente. Sto giochino lo puoi fare per 3/4 d'ora di telefilm, di pilot, 2 ore così, scocci tantissimo, almeno io mi sono scocciato tantissimo.
Sì, anche le scene dei concerti durano troppo, stanno veramente minuti e minuti interi, vabbè che c'avete Mick Jagger che va a fare le canzoni, però non vuol dire che per ogni canzone dobbiamo stare 5 minuti a guardarci tutto il videoclip fatto da Scorsese, insomma. Due taglietti male non gli facevano. E poi, stranamente, per essere una serie HBO, però ecco, così solo questo, poco sesso e poca droga, considerando pure che sono gli anni 70, ma aspettavo molto di più.
Ma credo che ormai c'è
completamente la voglia di vedere.
Esatto. Ci stanno 5 minuti chiatti chiatti di Juno Temple, ci sta un buchino sulle scale della discoteca.
C'è un'orgia ripresa dall'alto per qualche secondo. Sì, sì, c'è.
C'è cocaina tirata dallo specchietto di una macchina tirato via con le mani.
Però mi aspettavo di più. C'è Olivia Wilde, che è salto di qualità, perché Olivia Wilde è sempre Olivia Wilde. Quello sì.
Altissimo salto di qualità, ma penso quello semplicemente sì, che l'ormai celebre omino HBO sia momentaneamente impegnato nella post-produzione della nuova serie di Game of Thrones, quindi non potesse dedicare troppo tempo a questo. Idea. Non lo so, devo dire che di queste serie musicali in uscita io attendo con più fiducia, ma in realtà fiducia neanche tanta, perché so che sarà terrificante alla fin fine, però mi incuriosisce molto di più The Get Down di Luhrmann per Netflix.
Sì, sì.
So che rimarrò drammaticamente deluso e che ne uscirà una pacchianata terribile, però
sarà una bellissima pacchianata.
Esatto, sarà una pacchianata più divertente probabilmente, poi vediamo, però...
Ma è possibile pure che sto vinyl poi diventi il nuovo Boardwalk Empire, cioè tutti ne parlano bene ma nessuno se lo guarda alla fine.
No, facciamo un sondaggio, quanto avete visto di Boardwalk Empire?
Due puntate e poi l'ho mollato.
Una stagione, la prima.
Ok.
Pilot.
Benissimo.
Niente.
Ecco, a posto. Benissimo.
Però era bellissimo, mamma mia.
No, tutto
è molto
tutto
carino,
figo, però.
Tutto figo, però guardarlo tutte le settimane.
Anche no. Anche...
Comunque, sempre a proposito di decenni passati, anzi, andiamo anche un attimo prima. Avete già visto anche l'inizio di 22/11/63 tratto dal libro di Stephen King con James Franco, la serie televisiva con James Franco, non il libro. Chi ne vuole parlare? Mick, inizi tu?
Sì, inizio io? Va bene, perché che cos'è 22/11/63? Probabilmente lo sapete perché è un libro che hanno letto quasi tutti. È un tizio di cui non ricorderò mai il nome, entra in un bar e scopre che nel retro bottega di questo bar c'è un corridoio che se lo attraversi ti trovi negli anni 60. E allora che ci facciamo con questo corridoio? Il barista gli dice: ma fa una cosa, ma perché non provi a sventare l'omicidio di Kennedy? Cioè, perché devo sventare proprio io l'omicidio di Kennedy? È perché tu sai il mondo come sarebbe un posto meglio se ci fosse ancora Kennedy? Dice, ma a me non mi sono tanto sto fatto, ma vado a dormire. Va a dormire e il sonno gli porta consiglio e dice, ma sai che quello c'aveva ragione, secondo me è proprio meglio il mondo con Kennedy? E se ne va di notte nel corridoio di questo cristiano, entra e decide di vivere negli anni 60 e di... cercare di portare alla vita il signor Kennedy, o meglio di non portarlo alla morte.
E questa è la trama. E il risultato della serie però com'è? Ha i valori produttivi o qualcosa di più?
Ma sai il sesso che droga? ormai c'ho una incompatibilità di fondo con King che mi impedisce di leggere anche i suoi libri, e con i telefilm non è che è cambiata assai. Tutto così kinghiano, mi annoia terribilmente.
Ciao fanbase, ciao fanbase.
No, vabbè, ragazzi, ci abbiamo già provato con Dylan Dog, che era molto molto più agguerrita, e non ci siamo riusciti, quindi non ho paura.
Se volete la prossima volta parlo mai di X, non lo so, visto che i Bonelli vendono come il pane.
Non so, cioè, quando c'hai 15 anni, i romanzi di King li leggi e li divori, ce ne avrò 15 letti negli ultimi, quando avevo 15 anni. Poi io appunto presi 22, 11, 63, dopo tante pagine lo mollai perché era la fabbrica del romanzetto, e il telefilm non mi ha detto granché.
Eva, confermi nel dire che non ti ha detto granché?
No, vabbè, a me tutto sommato non mi è dispiaciuto. È pur vero che il romanzo di King è l'ultimo vero romanzo di King decente che è uscito poi negli ultimi anni, dove ormai sta sfornando un romanzo ogni 3 giorni. E grazie a Dio sapete che c'è ancora abbastanza soldi da pagare tanti ghostwriter, probabilmente. Però questo qua era un bel romanzo, perché come sempre poi le cose di King, non, la trama faceva un po' da sfondo, ma c'era sta ricostruzione degli anni 60, ste storie un po' così ambientate in costumi che a lui gli escono bene, non era male. Il problema dei film di King è che io non me ne ricordo uno che sia uscito decente, ma veramente che sia uno. Tant'è che l'ultima volta che ci hanno provato hanno fatto The Dome, che era una merda di proporzioni.
Mamma mia,
bibliche.
Perché me l'hai ricordato?
Ma veramente biblica. Io ho visto tutta la prima stagione.
Ma tu sei un coglione.
No, ho dovuto vederlo, mettiamola così. No, non era una cosa il mio, su cui avevo molta scelta. Ho dovuto
mamma
vederlo.
Mia, le cose che ti fa fare la figa, mamma mia, che cosa
ed era veramente
The Things I Do for Love.
Brutto, brutto, brutto. Tant'è che quando ho cominciato a vedere sto cazzo di 22-11-63, c'avevo il ricordo di The Dome e dicevo, vi prego, non potete fare peggio di così. E effettivamente no. Vuoi che c'è James Branco che, insomma, già solo lui ti regge metà di tutta la baracca, perché è sempre James Franco, non è proprio l'ultimo degli stronzi. Vuoi che è scritta in maniera un po' più carina, nonostante sia tutto ultra accelerato, il libro comunque si parlava di 900 pagine e passa, qua stiamo parlando di una serie di 8 episodi, che va pure bene perché evitiamo troppe rotture di cazzo e facciamo una cosa compatta, però va tutto con l'acceleratore a manetta, quindi nell'arco di 10 minuti lui si ritrova, un quarto d'ora, lui si ritrova nel 1960, che, come dire, convinto un pochino troppo in fretta, però ci sta se vuoi fare una cosa compattina. E in compenso non è fatto male, cioè c'ha sempre quest'aria da, non lo so, io la chiamo l'aria da serie di serie B, nel senso che la fotografia è tutta sparata, gli attori sono tutti carucci, i dialoghi sono tutti impostati, gli manca quel minimo di carattere, cioè vedi un frame e lo confondi con tanti altri telefilm simili, tutti fatti un po' con lo stampino. Però il libro non era malaccio, io me lo ricordo abbastanza volentieri, e telefilm lo riprende abbastanza bene. D'altra parte The Dome era un libro di merda, c'è uscita una serie di merda. 22-11 era un libro carino, quindi almeno il pilot sembra mettere sul piatto una serie carina, chiamola così.
Ah, io però volevo dire che più che Franco, che a me sinceramente è sembrato un po' cane, tanta simpatia, ce lo ricordiamo tutti in Benapple Express, però quello bravo proprio è Chris Cooper, quello che faceva il barista che poi gli è venuto il cancro e che convince a salvare Kennedy. Lui è proprio bravissimo, è stato molto molto più convincente.
Sì, per il personaggio pure quello un po' magari sopra le righe, proprio perché viene tutto sparato a una velocità assurda all'inizio e vediamo, non so neanche poi per 8 puntate come te la poi porta dietro, perché il libro, mi ricordo, era tutto basato poi alla fine su lui che si ambientava negli anni 60 e quindi c'era sta persona che riscopriva un po' i bei tempi andati dell'America, e quindi c'ho paura che a un certo punto diventi, come dire, una specie di commedia anni 60 eccetera eccetera, però vediamo, insomma non mi è dispiaciuto il pilot, ho visto di peggio.
Ah no, sicuramente è una roba di cui non sento di avere bisogno. Se devo dedicare un'ora della mia settimana a questo e togliere altro, non so se lo farò.
Ah, ti basta essere disoccupato, però a quel punto trovi il
tempo. Ah, vabbè, quello siamo a posto, però posso dormire, posso riempire le mie ore di tristezza e di delusioni e rimpianti. Non so cosa posso fare.
Ti ricordo che hai dedicato tante ore della tua vita a Narcos, anzi per la precisione troppe ore della tua vita a Narcos, quindi tutto sommato, povero 22-11-63. Va bene, direi che possiamo anche avviarci verso la conclusione anche per questa puntata, ma...
C'è una nuova rubrica.
Esatto, prima di avviarci verso il meteo, posso finalmente dare il via alla rubrica che ho sempre desiderato, la posta del cuore. Che gioia, novello Natalia Aspesi o novello redattore di Cioè, posso andare a leggere una tenera letterina che ci invia CX3200.
La puoi leggere tutta come la leggerebbe Lucignolo, il DJ della notte?
non lo so, a dire la verità se ne sono in grado. In ogni caso, scusate, ma la vado a citare verbatim. Ciao, sono CX3200. E
anche
sono...
questo è il suo vero nome.
Penso che sia il suo vero nome, non vedo perché non dovrebbe.
Sì, l'ho incontrato dal vivo e l'ho chiamato CX tutto il tempo, quindi penso che sia il suo vero nome.
Esattamente. E sono un vostro grandissimo fan, grazie CX. Vi ascolto fin da bambino. Vabbè.
Cioè, e questo è un po' eccessivo.
Questo è un po' eccessivo, oppure a 8 anni.
Esatto.
Oppure è stato in una vasca di quella là dove mettono i cloni per farli crescere rapidamente.
O la stanza dello spirito del tempo.
Può essere.
Quante scienze ci dà mille soluzioni.
Esatto. O ha trovato, come abbiamo appena detto, una porticina che lo porta indietro di tanti anni. Ma vai te, sono tante opzioni. Lasciatemi concentrare su questa lettera, per favore. Insomma, ascolto fin da bambino e non ho motivo per dubitarne, ok?
Ok.
Beh, siete troppo i migliori. Anzi, migliori eroi, per la precisione, però vabbè, vado ad interpretare il senso. Nella prossima puntata potete cantare My Sharona. Mi ci piace tanto. Se no, mi accontento anche che parliate un po' del nuovo Hitman e del suo nuovo approccio commerciale. Grazie, salutoni, CX3200.
Direi, beh, caro CX.
Ci siamo.
Caro CX. Abbiamo pensato molto a come risolvere questo dilemma, se cantare Masciarona o parlare di Hitman. Abbiamo deciso che le faremo entrambe, caro CX.
Attenzione,
ti parleremo di Hitman cantando Masciarona. Io no, perché non ho niente da fare su Hitman, quindi me ne tiro subito fuori, butto la pietra e nascondo la mano così, senza
rispetto.
Qualcuno però lo farà.
Quindi devo parlare adesso di Hitman cantando My Sharona.
Sì, ma non fare finta che non ne abbiamo già parlato prima, su.
Quindi c'è una prova di dissing che nemmeno Eminem ha i bei tempi. Allora, che prova? Il nuovo Hitman era un gioco normale, poi l'hanno fatto a episodi, perché hanno deciso che così facevano più soldi. Meno così credevamo, perché a quanto pare c'hanno un sacco di problemi. L'alfa c'ha una fracca di bug, pare che se lo lanci ti lascia una volta sì, un'altra pure e un'altra pure ancora. E allora che famo? Lo famo a episodi, così tagliamo i livelli, intanto li aggiustiamo e li mettiamo e facciamo cassa.
Vabbè, questo è ufficialmente il punto più basso.
Veramente
da ogni podcast, sono orgoglioso di annunciarlo.
Chiedo
ho qui con me un notaio che conferma, annuisce Sornione.
Chiedo scusa a tutti.
Scusa, adduendo Sornione, ti ha già fatto pagare 4 euro il notaio?
Assolutamente.
Sono mortificato.
No.
Salutiamo Cyberfang che fa la parte del
pubblico. Ciao Cyber. Ci ascolta.
Mi dispiace Nick, prenditi le tue responsabilità, tutto ciò è anche forse primariamente colpa tua.
Mi dimetto da tizio che risponde alle lettere.
Esatto.
Ecco.
Se volete possiamo anche fare la cosa più semplice, così magari questa la tagliamo se vediamo che dobbiamo.
Non viene registrato dal notaio, quindi per favore, abbiamo raggiunto il punto più basso dei podcast di ogni tempo. Vabbè. E comunque, dopo questo momento di altissima radiofonia, andiamo a tirare un po' le fila di tutto. Vi saluto con
ormai
immancabile aggiornamento meteo. Fuori è buio, o almeno penso, perché le tapparelle sono giù, ma È luna di notte, di conseguenza spero che fuori sia buio, altrimenti potrebbe essere che non ci risentiremo mai più. Detto questo,
Armageddon.
Invece... Esatto, potrebbe essere l'Armageddon. Se non è l'Armageddon, invece, se tutto va bene, ci sentiamo tra un paio di settimane. Bello. Alla prossima puntata. Ciao.
Io scappo in Messico. Addio.
Ciao.
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 Vi ricordiamo che il podcast è un podcast che esce ogni due settimane. Potete seguirci sulla nostra pagina Facebook Il Podcast, www.facebook.com/ilpodcast, appunto, oppure scriverci per qualsiasi domanda o feedback o richiesta a redazione.podcast@gmail.com.